Ed eccomi qua, anche oggi siamo pronti per andare avanti in questo studio del libro di Genesi, primo libro della Bibbia. Ieri abbiamo iniziato il capitolo 8 e andiamo subito a vederne il completamento. Leggiamo dal capitolo 8 i versetti dal 15 al 22. Dio parlò allora a Noè dicendo: «Esci dall'arca, tu, tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te. Tutti gli animali che sono con te, di ogni specie, volatili, bestiame, e tutti i rettili che strisciano sulla terra, fagli uscire con te, perché possano disseminarsi sulla terra, siano fecondi e si moltiplichino su di essa». Noè uscì con i suoi figli, con sua moglie, e con le mogli dei suoi figli, tutti gli animali, tutti i rettili, tutti gli uccelli, tutto quello che si muove sulla terra, secondo le loro famiglie, uscirono dall'arca. Noè costruì un altare al Signore, prese animali puri di ogni specie e uccelli puri di ogni specie e offrì olocausti sull'altare. Il Signore sentì un odore soave e il Signore disse in cuor suo: «Io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, poiché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza. Non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto, finché la terra durerà. Semina e raccolto, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai». Dio stava per fare un patto con Noè. Vedremo questo nuovo inizio nel prossimo capitolo. Questo patto è molto importante. Quando Dio lo fece con Noè, lo fece con la popolazione della terra di oggi. La prima cosa che Noè fece, uscito dall'arca, fu di fare un altare e un sacrificio al Signore. Quel sacrificio arso parla della persona di Gesù Cristo. Senza dubbio questa fu una delle cose che portò Dio a compiacersi di quest'uomo, di Noè. La frase pronunciata da Dio, poiché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dalla adolescenza, deve farci davvero riflettere. È una verità che anche tu hai sperimentato nella tua vita? Penso che non avrai difficoltà ad ammettere che i pensieri dell'uomo sono cattivi dalla sua giovinezza e non migliorano. Questa affermazione, fatta molto tempo fa, è purtroppo drammaticamente reale e veritiera. Se vogliamo riflettere sull'esperienza che l'uomo di quel tempo fece, riassumendo ciò che ha portato al diluvio, possiamo elencare alcuni punti principali. Ribellione contro Dio, portata allo scoperto. La rivelazione da parte di Dio fu rifiutata e la testimonianza di Noè non li raggiunse certo. Rifiuto di pentimento. Non ci fu ritorno a Dio. Gli uomini rifiutarono il rifugio dato da Dio e per 120 anni Noè non ebbe convertiti. Quindi gli uomini si ribellarono, rifiutarono la rivelazione e non ci fu pentimento da parte loro. Quando Noè uscì dall'arca, si trovò in una posizione unica. Era il capo della razza umana, come Adamo proprio. Si dice che siamo tutti imparentati con Adamo, ma è più preciso dire che siamo tutti imparentati con Noè. In un certo senso Noè è il padre di tutti noi. Possiamo voltare pagina, giungendo così al capitolo 9 del libro di Genesi. Dopo il diluvio, l'umanità iniziò tutta da capo. È difficile per noi oggi capire che inizio rivoluzionario sia stato. Dio stava dando all'uomo il governo di se stesso. Vedremo poi, esaminando questo capitolo, qualcosa circa il nuovo patto di Dio con Noè. E non dobbiamo dimenticarci che questo patto è stato stipulato anche con noi, con tutta l'umanità. Leggiamo ora i primi 6 versi. Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: «Crescete, moltiplicatevi e riempite la terra. Avranno timore e spavento di voi tutti gli animali della terra e tutti gli uccelli del cielo. Essi sono stati dati in vostro potere con tutto ciò che striscia sulla terra e con tutti i pesci del mare. Tutto ciò che si muove e a vita vi servirà di cibo. Io vi do tutto questo come l'erba verde, ma non mangerete carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Certo, io chiederò conto del vostro sangue, del sangue delle vostre vite, ne chiederò conto a ogni animale. Chiederò conto della vita dell'uomo alla mano dell'uomo, alla mano di ogni suo fratello. Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine». Ho letto i primi 6 versi. In questi versi scopriamo 5 aspetti del patto tra Dio e l'uomo. La prima cosa che Dio ordinò a Noè fu di essere fruttifero, ossia doveva moltiplicarsi, riempire la terra. La parola riempite è significativa perché sappiamo che c'era una civiltà prima del diluvio ed era necessario che ce ne fosse una anche dopo. Ci doveva essere una propagazione della razza, ma dobbiamo ricordarci che Dio diede questo ordine in circostanze particolari. Oggi ci troviamo in una situazione diversa e la sovrappopolazione è pericolosa. Comunque in quel momento Noè si trovò in una posizione unica. Lui e la sua famiglia erano le uniche persone viventi. Per noi sarebbe molto spiacevole svegliarci una mattina e scoprire che siamo rimasti gli unici al mondo. Non è così? Bene, questa è stata l'esperienza particolare di Noè. Un altro aspetto del patto tra Dio e l'uomo fu la protezione e il governo di quest'ultimo sugli animali. Le cose prima erano forse diverse. Credo che l'uomo non mangiasse carne. Gli animali erano domestici e normalmente una persona non mangia i suoi animali da compagnia. Ricordiamoci che gli animali andarono da Noè per scampare al diluvio. L'impressione è che non lo temessero per nulla. Oggi la maggior parte degli animali teme e sfugge l'uomo. Comunque l'uomo è, per ordine di Dio, responsabile del mondo animale. Purtroppo egli tratta gli animali in modo brutale e ha rischiato di sterminare molti di loro. Abbiamo bisogno di riserve in cui farli vivere, perché l'uomo è una creatura brutale e devono esserci delle regole legislative a loro protezione. Il terzo aspetto del patto è che Dio diede anche nuove disposizioni per il cibo. Prima del diluvio, Dio aveva dato all'uomo come cibo le piante. Ora dice all'uomo che può mangiare anche gli animali. Molte persone sono oggi vegetariane, convinte, e ciò è parte integrante della loro religione. Se è vero che gli antidiluviani erano vegetariani, è altrettanto vero che dopo il diluvio Dio permise all'uomo di mangiare carne, senza però mangiarne anche il sangue. Il sangue doveva essere fatto uscire. Dio dice nel verso 4 che quando mangiavano gli animali dovevano essere sicuri che non ci fosse sangue in loro. Dio aggiunse a questo punto un'affermazione interessante. Il quarto aspetto. Certo, io chiederò conto del vostro sangue, del sangue delle vostre vite. Ne chiederò conto a ogni animale. In effetti ci sono degli animali che possiamo incontrare che possono essere un vero pericolo per l'uomo. Ma Dio non si ferma qui. Disse ancora, infatti, chiederò conto della vita dell'uomo alla mano dell'uomo, alla mano di ogni suo fratello. Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. La quinta e ultima affermazione di questo patto è la più impegnativa. Dio stabilì il principio del governo e della protezione dell'uomo. Egli doveva espandere la razza, proteggere e governare gli animali, e quindi gli fu data una nuova provvigione di cibo, una nuova proibizione, quella di non mangiare sangue. A questo punto Dio diede i principi del governo. Affinché la vita umana fosse protetta, Dio proibì ogni genere di omicidio e proporzionò la punizione all'entità del crimine. All'uomo quindi venne data in quel momento un'enorme responsabilità giudiziaria, responsabilità direttamente proporzionale alla dignità dell'uomo che, come ci viene ricordato, era stato fatto a immagine di Dio. Il versetto 7 ripete di fatto le istruzioni riportate nel versetto 1. Voi dunque crescete e moltiplicatevi, spandetevi sulla terra e moltiplicatevi in essa. Vado a leggere ora i versi dall'8 al 17 dal capitolo 9 di Genesi. Poi Dio parlò a Noè e ai suoi figli con lui, dicendo: «Quanto a me, ecco, stabilisco il mio patto con voi, con i vostri discendenti dopo di voi e con tutti gli esseri viventi che sono con voi, uccelli, bestiami e tutti gli animali della terra con voi, da tutti quelli che sono usciti dall'arca a tutti gli animali della terra. Io stabilisco il mio patto con voi». Nessun essere vivente sarà più sterminato dalle acque del diluvio e non ci sarà più diluvio per distruggere la terra. Dio disse, ecco il segno del patto che io faccio tra me e voi e tutti gli esseri viventi che sono con voi. Per tutte le generazioni future io pongo il mio arco nella nuvola e servirà di segno del patto fra me e la terra. Avverrà che quando avrò raccolto delle nuvole al di sopra della terra, l'arco apparirà nelle nuvole. L'arco apparirà nelle nuvole. Io mi ricorderò del mio patto fra me e voi e ogni essere vivente di ogni specie. E le acque non diventeranno più un diluvio per distruggere ogni essere vivente. L'arco dunque sarà nelle nuvole e io lo guarderò per ricordarmi del patto perpetuo fra Dio e ogni essere vivente di qualunque specie che è sulla terra. Dio disse a Noè, questo è il segno del patto che io ho stabilito fra me e ogni essere vivente che è sulla terra. Con i vostri discendenti dopo di voi, questa frase include tutta la razza umana, ma come abbiamo letto, tutte le creature di Dio sono comprese in questo patto. Questo può sembrare strano, ma Isaia ha predetto che un giorno il leone e l'agnello giaceranno insieme. Non si feriranno, né si distruggeranno. Inoltre, nell'epistola di Paolo ai Romani, è detto che tutta la creazione geme ed è in travaglio nell'era presente. Dio ha fatto questo patto con Noè e con tutta la creazione fino a che verrà il suo regno. È un patto per tutti i discendenti di Noè e per ogni creatura vivente che è con te. Quindi Dio fece anche una promessa, il cui scopo era quello di rassicurarci sul fatto che non avrebbe più distrutto la terra con il diluvio, con l'acqua. La prossima volta il suo giudizio sarà col fuoco. Questa affermazione la troviamo nella seconda lettera di Pietro, al capitolo 3. E che per queste stesse cause il mondo di allora sommerso dall'acqua perì, mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco, per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Nei versetti letti prima viene dato anche un segno visibile del patto di Dio con l'uomo, ossia l'arcobaleno. Nota che Dio dice «io lo guarderò», letteralmente «ne starò a guardia e mi ricorderò». Dio disse che l'arcobaleno sarebbe stato un patto eterno tra lui e ogni creatura vivente sulla terra. Questo dovrebbe incoraggiarci ogni volta che lo vediamo apparire in cielo. L'arcobaleno potrebbe essere definito un sacramento, perché un sacramento è un segno visibile a cui sono legate certe promesse. Il dottor Lang disse «l'occhio di grazia di Dio e il nostro occhio di fede si incontrano nel sacramento». Questo è ciò che succede quando gli uomini guardano l'arcobaleno. La fede è in contatto con la promessa collegata al segno. Il merito è in quello di cui il segno parla. Non c'è fede in una promessa e non c'è assicurazione in un segno. La parola e il segno devono andare insieme. Dio fa una promessa e vi attacca un segno. L'arcobaleno è la risposta di Dio all'altare di Noè. Volando con un aereo al di sopra di un temporale, è possibile vedere un arcobaleno che fa un cerchio completo. Penso che Dio lo veda sempre così. Leggiamo ora insieme i versetti che ci condurranno alla fine del capitolo. I figli di Noè, che uscirono dall'arca, erano Sem, Cam e Jafet. E Cam è il padre di Canaan. Questi sono i tre figli di Noè, da loro fu popolata tutta la terra. Noè, che era agricoltore, cominciò a piantare la vigna e beve del vino, si inebriò e si denudò in mezzo alla sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo padre e andò a dirlo fuori ai suoi fratelli. Ma Sem e Jafet presero il suo mantello, se lo misero insieme sulle spalle e camminando all'indietro coprirono la nudità del loro padre. Siccome avevano il viso rivolto dalla parte opposta, non videro la nudità del loro padre. Quando Noè si svegliò dalla sua ebbrezza, seppe quello che gli aveva fatto il figlio minore e disse «Maledetto Canaan, sia servo dei servi dei suoi fratelli». Disse ancora, benedetto sia il Signore, Dio di Sem, e sia Canaan suo servo. Dio estenda Jafet, e abiti nelle tende di Sem, e sia Canaan suo servo. Noè visse dopo il diluvio 350 anni. L'intera vita di Noè fu di 950 anni. Poi morì. Questo brano, abbiamo letto dal versetto 18 al 29 del capitolo 9, questo brano, dicevo, descrive qualcosa di spiacevole, uno spettacolo umiliante. A questo proposito una domanda sorge spontanea. Quando la gente uscì dall'arca, tutti i peccatori erano morti. Questo vuol dire che non c'era più peccato sulla terra quando uscirono dall'arca? I versetti che abbiamo letto ci dicono chiaramente di no. Colui che è stato fatto signore del creato non sa governare se stesso. E beve del vino, abbiamo letto, si inebriò e si denudò in mezzo alla sua tenda. Che condizione per lui, il solo uomo giusto, il predicatore di giustizia. Che cos'è l'uomo? In qualunque situazione o condizione lo consideriamo, lo vediamo fallire. Fallisce in Eden, fallisce nella terra restaurata, fallisce ovunque e in tutto. In lui non esiste alcun bene. Questo di Noè fu un inizio nuovo, ma il peccato è sempre lo stesso, è un vecchio nemico. È giusto riflettere un attimo sulle parole di Noè. La maledizione di Dio fatta tramite Noè non fu fatta su Cam, ma su Canaan. Non sappiamo che parte abbia avuto Canaan in tutto questo. Probabilmente anche egli si comportò in modo peccaminoso. In ogni caso, la maledizione o la benedizione non si applica a tutti i membri dei gruppi etnici rappresentati dall'individuo in questione, ma piuttosto si realizza pienamente nella storia del gruppo. Così Sem e Yafet sono benedetti nei loro discendenti. E ci servirà ricordare che gli israeliti erano discendenti di Sem, come Cam, e maledetto nei suoi. La menzione del figlio di Cam rende ciò più chiaro, ma la maledizione su Canaan non è una maledizione sulla razza nera. Non è questo che insegna la scrittura. Ripeto che questo non ha niente a che vedere con le ingiustizie commesse nei confronti delle popolazioni di colore. Forse ti chiedi, ma perché Dio ci ha dato un resoconto del peccato di Noè? Se questa fosse stata opera di un uomo, avremmo avuto due possibilità: l'omissione dell'episodio per far apparire Noè come un eroe, o la trascrizione dell'incidente in maniera molto più sordida. Dio invece ce lo ha lasciato per i suoi scopi. Primo, per far sapere al popolo di Israele che avrebbe in seguito attraversato le terre abitate dai discendenti di Canaan, che c'era un giudizio su quel popolo, una maledizione. Leggeremo, andando avanti nello studio del Vecchio Testamento, e i libri di storia ce lo possono confermare, che questa maledizione si è compiuta. Il secondo motivo, perché Dio ci ha dato un resoconto del peccato di Noè, e troviamo questo concetto in Romani capitolo 15 al verso 4. Leggiamo. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture conserviamo la speranza. Serve per insegnarci qualcosa sulla debolezza della carne. Il Signore Gesù ci dice che lo spirito è forte, ma la carne è debole. In Galati al capitolo 2 al verso 16 è reso chiaro che nessuna carne sarà giustificata per aver obbedito alla legge. Sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo, e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Magari stavo pensando, tu non ti ubriachi, ma puoi vivere allo stesso modo nella carne, in modo da dispiacere a Dio, proprio come Noè. Dio vuole insegnare a tutti noi a vivere rettamente su questa terra. Quindi questo capitolo 9 del libro di Genesi contiene un monito per tutti noi. Ci fermiamo qui, abbiamo già abbastanza materiale su cui pensare e riflettere. Bene, io ti ringrazio per l'attenzione che ancora una volta ci hai mostrato e ti do appuntamento ancora a domani alla stessa ora. Ciao.